Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Sono le 15 e un minuto, questa è Traditi dalla Fretta. Ultimo giorno di Roxane Vauclair a Traditi dalla Fretta. Il tempo passa, Roxane.
Caspita.
È passato, eh?
Completamente.
Ti è piaciuta questa esperienza radiofonica?
No.
No?
Scherzo, sì, ovvio, tanto.
No, no, non Traditi a Radio Popolare.
Sì, sì, in generale, completamente. No?
Puoi anche dire di no,
Ma no, era uno scherzo, sì, mi è piaciuta tanto.
Non ci offendiamo. Poi ti stanno aspettando fuori. Ti ricordi che ieri, l'altro ieri, mercoledì, martedì, abbiamo iniziato un viaggio in Bosnia?
Sì.
Eccoci. Abbiamo fatto due tappe a Sarajevo.
Sì.
Abbiamo fatto una tappa a Mostar.
Ieri, sì.
Sì, poi l'altro ieri, mi sembra.
Non
sì, abbiamo fatto, no. Poi abbiamo fatto Biac.
Ah, sì, vero.
Biac e oggi Iace. Sempre con Chiara Vitali, che aveva accompagnato questa, diciamo, nel 2024 i nostri, diciamo, ascoltatori nei viaggi organizzati da Viaggi Miraggi e Radio Popolare.
Jajce è un piccolo centro abitato nel mezzo della Bosnia-Erzegovina. Ha 27.000 abitanti, è più un paese che una città. Si sviluppa in verticale e ha al suo vertice un castello in cima al colle più alto. C'è una via principale con qualche bar e locale, poi una moschea e si intravede un campanile. Attorno solo colline e alberi. La bellezza qui sta soprattutto nella natura. Stai camminando nel centro storico, giri l'angolo e ti trovi improvvisamente di fronte a una cascata alta 22 metri, l'attrazione turistica principale. A poca distanza si incontrano due fiumi, anche qui l'acqua è una costante. Dopo la guerra degli anni 90, a Jajce si sono concentrate dinamiche comuni a tutta la Bosnia. La popolazione è sempre più vecchia, i giovani se ne vanno perché non ci sono possibilità lavorative. O meglio, le poche che ci sono, un'industria di silicio, una miniera, due centrali idroelettriche, vengono influenzate da dinamiche di corruzione e nepotismo. La disoccupazione è al 55%. C'è poi la convivenza tra le due componenti di popolazione prevalenti, i croati e i bosgnacchi. Potrebbe essere pacifica, ma non lo è perché dall'alto vengono imposte le divisioni. Le scuole elementari e medie sono divise, i bambini frequentano classi diverse. Formalmente si vogliono tutelare le differenze culturali, in realtà si punta a trasmettere i peggiori pregiudizi sugli altri, con meccanismi anche un po' ironici. I bambini, ad esempio, prima della scuola, all'intervallo e nel dopo scuola giocano insieme, come succede in tutti i piccoli paesi. Ma in classe imparano che quel bambino, loro amico, è in realtà un nemico. Al potere si alternano gli estremisti croati e bosgnacchi, per cui mantenere le divisioni è un interesse innanzitutto politico. Alcune fratture sono diventate anche plastiche. Nella via principale di Jajce ci sono ad esempio due monumenti ai caduti della guerra degli anni 90. Uno è croato e uno bosgnacco, distinti su due lati diversi della strada. Ci accompagna tra le tante divisioni di questa cittadina Samir Agic, il responsabile del Centro di Educazione e Socializzazione, una ONG nata dopo la guerra con il desiderio di portare riconciliazione. A Jajce tutti lo conoscono. E non tutti lo apprezzano.
personal motivation to live here is, I would say, my hometown, because I was born here.
Io ho deciso di vivere qui perché questa è la mia città. Durante gli studi sono stato per lunghi periodi in altri paesi, ma poi ho capito che volevo tornare nel posto dove sono nato. La vita qui continua, non solo per me, anche per la mia famiglia e per i miei figli. Voglio che loro abbiano quantomeno la possibilità di scegliere se stare qui.
L'attività della ONG puntano a riunire fisicamente croati, bosgnacchi e le altre componenti della popolazione con attività culturali, sportive e musicali rivolte soprattutto ai giovani. Recentemente è nato anche un centro per lo sviluppo di start-up, un tentativo per creare lavoro e permettere ai giovani di rimanere.
Credo che i giovani combattano per loro stessi. La maggior parte all'inizio è molto motivata a rimanere qui. Poi però, tanti giovani si accorgono che le condizioni di vita qui non permettono di restare. E decidono di andare via, anche se non è una decisione felice. In 15 anni di attività della nostra ONG, ho visto moltissimi giovani forti, talentuosi e pieni di entusiasmo, costretti a lasciare la città per cercare un futuro migliore per se stessi e per le proprie famiglie. Io capisco la loro necessità, li incoraggio a fare ciò che è meglio per loro, ma d'altro canto è una sfida continua lavorare su questo territorio, se si perdono continuamente le persone che hanno le capacità migliori e che hanno accumulato esperienza negli anni. Tutte le volte dobbiamo ricominciare da capo.
Samir avrebbe voluto fare l'insegnante, ma non ha mai potuto perché non si è mai schierato a favore dei partiti nazionalisti. L'attività della ONG è stata osteggiata. Alcuni anni fa Samir ha trovato la serratura di uno degli uffici cambiata. Economicamente l'organizzazione va avanti soprattutto grazie a finanziamenti che arrivano da altri paesi. L'ultimo luogo che Samir ci porta a visitare è il Museo dell'Avnoj. Yaitse, infatti, è anche il luogo dove si riunì la seconda sessione del Consiglio antifascista di liberazione popolare della Jugoslavia nel 1943. Qui si gettarono le basi per la futura federazione jugoslava. Proprio questo stupisce di Yaitse. È un piccolo luogo, con pochi abitanti, ma è ricco di eventi storici e contraddizioni. Nella prossima e ultima puntata di questo reportage saremo a Bihać, cittadina nel nord della Bosnia-Erzegovina, al confine con la Croazia. Sotto assedio durante la guerra degli anni 90, oggi è una delle tappe della rotta migratoria balcanica.
Lunedì Bihać. Grazie a Chiara Vitali per questi racconti dalla Bosnia-Erzegovina. Oggi è il giorno di Sacco e Vanzetti, 23 agosto 1927, come abbiamo ricordato ieri, furono condannati a morte, poi passati dalla sedia elettrica. Una storia che ci sta molto a cuore. E quindi vi facciamo sentire Paolo Pasi, che è autore di Sacco e Vanzetti, La Speranza e Altrove.
Io mi sono infiammato, diciamo, nel leggere alcune pagine di Kurt Vonnegut in un suo romanzo intitolato Un pezzo da galera. Una digressione sul caso di Sacco e Vanzetti non più lunga di 10 pagine che mi ha fatto venire voglia di rivedere Figli Montaldo del 71 con Gian Maria Volonté e Cucciolla. Allora, da lì è iniziato questo percorso che sapevo in salita, cioè leggere quanto più possibile di quello che era già uscito e cercare di capire perché il caso muoveva così tanto la mia curiosità e anche la sensibilità. Io in fondo volevo raccontare la traiettoria che porta Bartolomeo Vanzetti oltreoceano, e partendo da un piccolo paese della provincia di Cuneo, e le disillusioni del sogno americano e l'incontro con Nicola Sacco, Ferdinando Nicola Sacco. Come si sono conosciuti i due, da quali realtà venivano, qual è la loro storia, quali sono i passi che li hanno portati, ahimè, poi al giorno dell'arresto, il 5 maggio del 1920, in cui che ha fatto da cesura sulle loro vite. Da lì in poi 7 anni di detenzione dura, di isolamento, soprattutto di un esito che sembrava già scontato, cioè quello della sedia elettrica. Questo lato umano mi ha incuriosito e mi ha catturato, e quindi ho cominciato a leggere tantissimo le lettere, cioè l'unica fonte possibile sono le lettere del carcere, ma non solo mandate dal carcere, ma molto prima. Vanzetti era un grafomane, scriveva tantissimo e ha lasciato molto. Il mio punto di partenza è stato proprio nel paese, Villa Falletto, per capire cosa era rimasto di questa vicenda, di memoria. Non tanto, una targa all'esterno della casa dove abitava Vanzetti, e che è quella casa che ha lasciato quasi ventenne per andare incontro all'America.
Hai scritto una sorta, diciamo così, di romanzo, no, di Sacco e Vanzetti, cioè hai scelto il punto di vista interno a pensieri e sentimenti dei due anarchici, in particolare sì, proprio quello di Vanzetti, che era uno spirito, tu racconti, più colto, più combattivo, più libero rispetto invece a Sacco, Nicola Ferdinando Sacco, che era un tipo più introverso, no? Quindi, diciamo, la scelta narrativa è stata fin dall'inizio chiara in te, ecco.
Ma guarda, devo dire, per una strana meccanismo, no? Cioè, che è quello dell'immedesimazione, ma anche del riconoscimento dell'altro da sé. Cioè, per certi versi, la vicenda di Nicola Sacco può essere più vicina, non so, poteva arrivare più direttamente alla mia sensibilità di lettore e poi dopo di scrittore. Cioè, un uomo che è in parte integrato, che ha una famiglia, che ha un figlio, la moglie ne aspetta un altro bimbo, sarà poi una bimba, Ines, apprezzato sì dai datori di lavoro, ma molto, molto combattivo, molto radicale. Anche lui aderisce al gruppo dei galleanisti di Boston, dove appunto fa conoscere Sacco e Vanzetti, no? Anarchico, e il suo anarchismo, come Vanzetti, si sviluppa negli Stati Uniti perché alla luce di un periodo di uno scontro sociale pesantissimo. Però Vanzetti, secondo me, ha il fascino del vagabondo, della fatica, è una figura quasi da film di Chaplin per certi versi, uno che non riesce ad adattarsi mai più a lungo di un anno, no? In un posto di lavoro, cambia molto, gira molto, ed è comunque anche mosso proprio dalla curiosità intellettuale. È un grande lettore, come peraltro anche Sacco, però Vanzetti tira fuori di più questa vena di scrittore. Quindi in carcere, anche per tornare alla tua domanda, perché riscrivere, perché tornare sui passi di Sacco Vanzetti, ma anche per raccontare ciò che per esigenze cinematografiche, per esempio, Montaldo non è riuscito a raccontare, cioè i 7 anni che intercorrono tra i giorni dell'arresto di Sacco Vanzetti e l'esecuzione. Sono 7 anni di apparente immobilità, di stallo, di cella, di detenzione, però sono molto mossi, cioè da tanti fatti che accadono dentro e fuori dal carcere. Uno di questi, appunto, è che Vanzetti intrattiene una corrispondenza fitta, sempre più fitta, con il mondo letterario del Massachusetts, soprattutto con scrittrici e poetesse, ma conosce anche John Dos Passos, Upton Sinclair, cioè scrittori che si stanno interessando alla loro vicenda, al loro caso, che è diventato un caso giudiziario.
Alcuni anni fa negli Stati Uniti è uscito un libro, no, di uno storico, Bruce Watson, che si sforza di ristabilire i fatti, no, cercando anche di andare oltre tutto quello che è stato appunto raccontato, i simboli, e le leggende, fatti veri, non veri, no? Allora Watson è personalmente, diciamo, convinto dell'innocenza dei due, ma scrive anche non importa quanto uno voglia gridare questa innocenza, delle domande rimangono. Allora, secondo te, no, che ti sei poi che insomma hai letto tante cose, gli atti processuali, immagino anche quello che è uscito poi, no, dopo negli anni, fino agli anni 70, 80 del Novecento, ecco, rimangono delle domande sul fatto, sul loro possibile coinvolgimento nel furto, nella rapina, nell'assassinio poi di una guardia, un impiegato, lo ricordiamo, questo è, diciamo, il fatto per cui vennero poi condannati a morte, no, di un calzaturificio a South Braintree, no, nei sobborghi di Boston.
Certo.
Ecco, secondo te, da un punto di vista processuale, ci sono dei dubbi, ci sono delle cose che ancora, che non rendano la cosa completamente chiara?
Questa domanda me la sono posta lungo tutto il viaggio che è stata la stesura della storia. In realtà, secondo me, quello che emerge, diciamo, l'unica domanda che resta, secondo me, è come sia stato possibile inscenare un processo di questo tipo, che ha scavalcato qualunque tipo di obiezione nel merito. Intendo dire, oltre un certo livello di disumanità, ammesso che ci siano livelli e gradazioni, oltre quella soglia, resta da chiedersi com'è che Sacco e Vanzetti furono trattati in questo modo. Un processo costellato di incongruenze dei testimoni a loro sfavore, un processo in cui molti testimoni invece a favore, perché di origine italiana, ma perché più generalmente stranieri, no, non vennero creduti, non vennero soppesati. È questo che ha dell'incredibile. Cioè, ecco, il 24 di dicembre, che non è un giorno facile da dimenticare per la comunità italiana di Boston, Vanzetti vendette del pesce, delle anguille, come da tradizione natalizia, aveva un giovane assistente tredicenne, che venne ridicolizzato al processo, di tanti fatti, cioè, pur essendo un alibi, tra virgolette, di ferro, no? Quello di Vanzetti. Cosa succede? Succede un'opera un po' di riscrittura nell'aula giudiziaria, che rende a quel punto quasi secondaria la domanda sul merito dell'innocenza o della colpevolezza. Peraltro, quindi le cose, diciamo, emerse al processo fanno propendere per un'estraneità, e sicuramente quanto accaduto ha contraddetto il principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe essere l'impianto e l'ossatura del sistema giudiziario statunitense. È stata una testimonianza imbarazzante per la stessa storia del Massachusetts e degli Stati Uniti, tant'è che Mike Dukakis nel 1977 ha proceduto a un'opera di riabilitazione, seppure parziale, proclamando una giornata in memoria di Sacco e Vanzetti, no? La domanda è quella: cosa resta davvero di tragicamente moderno nella vicenda di Sacco e Vanzetti? Poi sono venuti fuori molti gossip storici, no, postumi, cioè allora l'avvocato, il primo avvocato che aveva un po' il dente avvelenato, soprattutto con Sacco, che si sentiva un po' ripudiato, no? Allora disse: sì, io so che Sacco c'entrava, Vanzetti no, ma sono tutte congetture in fondo che sono emerse in un di omissis, che non sono andati certo a favore di Sacco e Vanzetti.
Ecco, lo ricordavi adesso, poi insomma c'è nel tuo libro 16 testimoni che la difesa presentò, erano tutti italiani, vennero ridicolizzati, no, appunto umiliati per il loro inglese stentato, sparirono pezzi di rivoltella, ci fu un detenuto incriminato per un altro omicidio che confessò di aver partecipato a quella rapina,
Celestino.
Ecco, sì, e non venne non venne creduto, no? Quindi comunque è davvero ampio il castello, diciamo così, di
Ma certo, ma quanto è accaduto anche dopo la sentenza, nel senso che nei successivi 6 anni ci sono stati 7 ricorsi, uno dei quali riguardava proprio la dichiarazione di Celestino Madeiros, no, che si accollava la responsabilità di quella rapina di cui erano accusati Sacco e Vanzetti. La cosa incredibile è che tutti quei ricorsi vennero respinti, perché tutti i ricorsi vennero analizzati dallo stesso giudice che ha formulato la condanna, Webster Thayer, che era ossessionato dalla figura dei due. Due italiani, io poi tengo a sottolineare, due stranieri soprattutto, cioè non italiani in quanto tali, ma quanto stranieri. tra le righe, guardate, nel processo non c'è mai un esplicito riferimento all'anarchismo, se non nel controinterrogatorio che poi viene fatto a Vanzetti. Sono Sacco e Vanzetti che sottolineano le loro radici anarchiche, perché in modo ipocrita si vuol far credere che questo sia un normale processo di criminalità comune. Si vuole negare l'identità e la storia anche di militanza anarchica dei due, però la loro militanza anarchica conta e come, tanto che lo stesso giudice, come dire, non è un fuori onda, non c'era ancora, però vennero catturate delle sue parole pronunciate dopo la sentenza, dice che sono, li ho sistemati quei due bastardi anarchici. Lo stesso presidente della giuria si era dichiarato contro pregiudizialmente gli anarchici prima ancora di che il processo iniziasse, quindi insomma l'elemento politico sottaciuto in apparenza c'è, e come.
Quelli sono poi gli anni appunto di dilagante xenofobia, di isteria anticomunista, no? sono gli anni dei Palmer Raids, no? Arresti di massa, deportazioni per migliaia di militanti sindacali della sinistra. Un'ultima cosa però, Paolo, allora sì. Leggendo il tuo libro mi sono imbattuto in una frase, no? Di John Dos Passos che tu hai citato prima, e seguì il processo, ne evidenziò gli abusi e scrisse poi alla vigilia dell'esecuzione: d'accordo, siamo due nazioni, no? Ecco. Sì. Ecco, questa immagine delle due nazioni contrapposte, due nazioni incapaci, no, di trovare un equilibrio, un accordo, è abbastanza incredibile, no? Rileggendola oggi, no? In cui l'America poi sembra ancora in qualche modo, e lo è, un luogo dove due nazioni contrapposte, no? Si confrontano, ecco. Questo insomma mi è sembrato particolarmente anche interessante e stupefacente di leggere.
Diciamo che Dos Passos, che fu un attento osservatore del processo in tutte le sue fasi, colse un momento particolare storico degli Stati Uniti, cioè c'erano giuristi che sottoscrissero un appello perché il processo, perché la sentenza in qualche modo venisse rivista attraverso una revisione del processo, appunto. C'era una parte illuminata del Massachusetts, però c'era una parte che si era stretta sulla difensiva per la protesta che si stava espandendo a livello globale, molto prima dell'avvento di Internet. Credo che questo sia il primo caso di uno scontro globale su scala planetaria. Forse proprio questo, che le due nazioni in realtà attraversavano l'intero pianeta. E si consumò, all'ombra di questo devastante esito giudiziario, si consumò uno scontro di classe, cui diciamo non c'erano patrie né confini che delimitavano il nemico. Lo scontro era tra la classe, diciamo, degli sfruttati e degli oppressi e quella dirigente che guidava le cariche della polizia di ogni paese, a eccezione dell'Italia, dove c'era il fascismo, quindi le manifestazioni erano vietate, no? Erano tollerate le manifestazioni di solidarietà per i due italiani in carcere, ma non per i due anari. Devo dire che proprio questo, forse, le due nazioni planetarie, direi io, a livello di planetario, non solo l'America si spaccò, ma anche il resto del mondo. Cioè, pensiamo a quello che accadde in Francia, ci fu una rivolta all'indomani dell'esecuzione di Sacco e Vanzetti, una rivolta che coinvolse Montmartre, che arrivò a lambire, a toccare i luoghi che erano più frequentati da cittadini nordamericani, no? Quindi ci fu uno scontro di vero e anche molto acceso.
Paolo Pasi, autore di Sacco e Vanzetti e La speranza è altrove, intervistato da Roberto Festa in Domenica dei Libri. Tra pochissimo le notizie di Popolare Network. Noi ci sentiamo subito dopo per la seconda parte di Traditi dalla Fretta. :35, eccoci per la seconda parte di Traditi dalla Fretta.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Seine.
Ecco, questo brano, Roxana, l'abbiamo messo il primo giorno di Traditi dalla Fretta,
sì,
per misurare quanto, come corre il tempo.
Sì.
È vero?
È vero? È vero, esatto.
Va bene, questo te lo dedico.
Grazie.
Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Come mai questa passione per Serge Gainsbourg? Come è nata? Come è nata?
Sono cresciuta con lui, sono stata educata con le sue musiche, poi un film.
Più il babbo o più la mamma?
Il babbo. Babbo. Cioè entrambi, ma piuttosto il babbo. Poi il film di cui abbiamo già parlato, La vie héroïque de Gainsbourg di Johann Sfar, che mi è piaciuto un sacco, che è un biopic che secondo me è stato fatto abbastanza bene, anche molto artistico, mi è piaciuto un sacco, quindi... E poi, cioè, che come non amarlo? Le sue musiche sono fantastiche, quindi sì. Anche se non mi piace il personaggio, le mie sue musiche mi sono piaciute. Ma mi hai dedicato la musica perché ti faccio pensare a Brigitte Bardot, vero?
poi parliamo di questa battuta. Senti, andiamo a scoprire un altro artista, sì. Anzi, artista donna, Omara Portuondo. Stiamo andando a Cuba. Ieri l'ha canticchiata una...
Sì, è vero, ecco. Sì.
È uscita con un nuovo album, che sempre in esteri, Marcello Lorrai lo ha recensito. Poi sentiamo questo brano che poi alla fine è una cover super famosa.
10 giorni fa, il 29 ottobre, Omara Portuondo ha compiuto 93 anni e fra i tanti ha ricevuto anche gli auguri del presidente cubano Díaz-Canel. Il minimo per una gloria nazionale come Omara Portuondo. Omara Portuondo è stata scoperta dal pubblico internazionale nella seconda metà degli anni 90 con l'exploit di Buena Vista Social Club, un album a cui partecipò per caso perché si trovava negli studi della EGRAM dell'Havana per incidere un proprio disco. Ma all'epoca Omara Portuondo aveva già alle spalle quasi mezzo secolo di carriera e fin dagli anni 60 era una delle cantanti cubane più popolari. Nata nel 1930 a Cayo Hueso, un barrio parte dell'odierna municipalità di Centro Havana, una delle aree dell'Havana più popolare e profonda, Omara Portuondo esordì nel 50 come ballerina del celebre Cabaret Tropicana. Nella prima metà del decennio, Omara, assieme alla sorella Aidea, a Elena Burke e a Moraima Secada, cantò in un gruppo vocale femminile che fece epoca nella musica cubana, il Quartetto d'Aida. Come Elena Burke e Moraima Secada, Omara Portuondo si affermò poi come una delle interpreti prominenti del feeling, un genere all'incrocio tra il bolero, il son, l'influenza del jazz americano e della complessità armonica della musica classica, che con un lirismo moderno e che non scadeva nel sentimentalismo, valorizzava l'emozione dell'improvvisazione e la libertà interpretativa del cantante. Dopo la rivoluzione, la Portuondo darà poi un contributo importante anche al riconoscimento della nuova trova cubana e collaborerà con formazioni monumentali come Orchestra Aragon e Los Van Van. Una vita pienissima, coronata in età già non più giovane dal successo mondiale con Buena Vista. Una vita che Omara Portuondo ringrazia con il suo ultimo album, intitolato appunto Vida. E in una breve nota di copertina ringrazia la vita per la voce che le ha dato, per la musica e per essere nata a Cuba. Una delle canzoni scelte per l'album è proprio Gracias a la Vida di Violeta Parra, che Omara aveva già inciso nel suo album del 75, realizzato assieme al chitarrista cubano Martin Rojas, dedicato al Cile di Allende. Assieme ad un emblema della musica latina, Rubén Blades, canta Honrar la Vida, una canzone di Eladia Blázquez, cantante di tango e compositrice argentina della stessa generazione di Omara. E c'è poi, con la partecipazione di Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano che è tra i migliori pianisti di jazz a livello internazionale, Duele, un classico della rinomata coppia di autori Piloto y Vera. Fu Giraldo Piloto, come responsabile della etichetta Reito nella Cuba dei primi anni dopo la vittoria della rivoluzione, a pubblicare gli album che assicurarono a Omara il definitivo decollo della sua carriera. E poi c'è Now, canzone lanciata nel 63 dalla grande cantante afroamericana Lena Horne e ripresa negli anni 70 con successo da Omara Portuondo. All'epoca delle lotte per i diritti civili, la canzone immagina cosa avrebbero detto Jefferson, Washington e Lincoln se fossero tornati e fossero stati invitati ad un programma televisivo di punta. Omara Portuondo ha voluto riproporlo pensando all'assassinio di George Floyd e lo dedica a Black Lives Matter. Per quanto riguarda il razzismo, Omara Portuondo sa di che cosa parla. Sua madre, una ricca bianca di origine spagnola, e suo padre, un famoso giocatore di baseball afrocubano, nella Cuba pre-rivoluzione non potevano nemmeno, benché sposati, camminare assieme per strada.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano.
Omar Aportuondo con cuando Natalia Lafourcade tan lejos dall'album Vita. Vedere la Tanzania attraverso i racconti di tre bambini nati e cresciuti in Italia che si trovano in Africa per la prima volta. Questo è quello che si propone di fare Radio Jambo. Per 20 giorni Sara Milanese e la sua famiglia saranno ospiti dell'ONG We World a Dar es Salaam. Visiteranno progetti di cooperazione e faranno tantissimi incontri. Saranno loro stessi a raccontare il loro viaggio dal 26 agosto al 6 settembre, dal lunedì al venerdì, ogni giorno alle 9.45 all'interno di Giorni Migliori. In replica dalle ore 15, in Traditi dalla Fretta, ma solo nel mese di agosto. E a cura di Sara Milanese in collaborazione con We World. Sentiamo oggi il numero 0, la puntata 0.
Radio Jambo, cronache di viaggio di una famiglia in Tanzania.
In collaborazione con We World.
Questa è la puntata numero 0 e si intitola I preparativi.
Prendete una famiglia che abita in Lombardia. Metteteci una mamma giornalista con la passione per l'Africa e un papà che in Africa ci ha pure vissuto per ben 5 anni. Figuratevi che questi due si sono proprio incontrati grazie all'Africa. Ora dovete sapere che di questa famiglia fanno parte anche altri componenti.
Mi chiamo Pietro, ho 10 anni, devo andare in quinta, il mio animale preferito è il lupo e mi piace l'Inter, gioco a calcio, il mio colore preferito è il blu.
Sono Michele, il mio colore preferito è il blu e il nero, la mia squadra preferita è l'Inter, il mio giocatore preferito è Lautaro Martinez, Ho quasi 8 anni. Il mio animale preferito è il lemure. Il mio animale preferito da dire è l'ornitorinco. E su poi questo verso.
Io sono Irene. Ho quasi 5 anni. Il mio colore preferito è il nero.
Ma da quando?
È rosso e nero, i miei colori preferiti sono quelli.
Ok.
E poi faccio danza. Mi piacciono tanto i gatti e gli unicorni.
Fino a qui tutto ancora abbastanza regolare. Però poi dovete sapere che questa mamma, che sarei io, dopo tanti anni lontana dall'Africa, ne ha una nostalgia così forte da essere incontenibile e decide quindi di imbarcare tutta la famiglia in un viaggio un po' speciale. Così speciale che si convince che sarebbe davvero un peccato non raccontarlo anche in radio, nella sua radio. Un'idea un po' pazza, ma che a Radio Popolare ha trovato strada spianata da parte della direttrice Lorenza Ghidini.
Bello, Sara, mi piace! Potresti raccontare il viaggio nello spazio di Giorni Migliori, la mattina, mi sembra adatto. Sono molto curiosa di ascoltare soprattutto i racconti dei tuoi bambini.
E anche dell'amministratrice delegata Katia Giarlanzani.
Dopo mesi di organizzazione e di richieste di conferme, ma davvero posso andare? E i turni? E le ferie dei colleghi? Finalmente partite. Non sanno chi sta per arrivare, ma ormai ho detto di sì. Voglio foto ogni giorno però, eh?
Ok, incassato il via libera dalla radio, ora va organizzato questo viaggio in Africa. Ma in Africa dove? E chi coinvolgere? Ci sarà mai una realtà tanto pazza da dire di sì ad un progetto di questo tipo? Certo che c'è, l'abbiamo trovata. È l'ONG italiana WeWorld che ci ha proposto di andare in Tanzania, anzi Tanzania, come si dice in Swahili. A Dar es Salaam c'è Piero, responsabile dei progetti di WeWorld nel paese.
Ciao Sara, come stai? Qui è tutto pronto, qui a Dar es Salaam. Abbiamo trovato già una casa bellissima dove possiamo accogliere i tuoi 3 figli, te e tuo marito. Il programma lo stiamo definendo, è quasi definitivo. Andiamo a visitare ben 3 scuole dei quartieri dove stiamo noi, a Micoceni. Vi faremo incontrare 2 professori, soprattutto uno di arte e terapia che lavora con noi. Incontrerete, a parte tutto il nostro staff che lavora in ambito educazione, anche Freddy, che era un bambino che ha ricevuto l'arte terapia con noi nel 2016, e ha delle disabilità e ora lavora con noi in ufficio. Ci sono vari bambini che abbiamo già identificato per andare a vedere con loro casa loro, fare il tragitto della scuola. E poi, ultimo non per importanza, andremo anche a Pemba, un'isoletta molto bella nell'arcipelago di Zanzibar, dove andiamo a vedere un progetto di rigenerazione urbana sotto l'aspetto ambientale e sociale molto interessante. Vi aspettiamo. A presto, ciao, un saluto a tutti.
Ed eccoci qui, manca poco ormai alla partenza e praticamente è tutto pronto, anche grazie a Viaggi Miraggi che ci ha aiutato tantissimo coi biglietti aerei. Ci sono i visti, abbiamo fatto le vaccinazioni, ho preso tanti spray antizanzare, medicine varie, le valigie, di registratori ne ho 2 che uno lo do ai bambini, poi i compiti per le vacanze, ho un microfono spettacolare che mi hanno dato i tecnici e poi i costumi, la crema solare, magari prendo un altro spray antizanzare. Dobbiamo trovare spazio per 14 kg di magliette di Intercampus da regalare. Ma una volta che bagagli e materiale vario sono pronti, noi siamo pronti?
Cosa sappiamo della Tanzania?
Che parlano lo Swahili.
E poi?
È in Africa.
È sotto l'equatore.
Che cosa faremo in questo viaggio?
Visiteremo le scuole. Vedremo l'arcipelago di Zanzibar.
Posso dire che le regaleremo delle magliette dell'Inter di calcio per i bambini tanzani.
Assaggeremo delle cose da mangiare nuove.
E tu cosa vorresti mangiare in Tanzania, per esempio?
Il mango.
Secondo voi fa caldo o fa freddo in Tanzania?
Fa caldo.
Fa caldissimo. Ma lo sapete che dovremmo fare un viaggio in aereo molto lungo? Secondo voi quante ore?
10. 19.
40.
Cosa facciamo 40 ore di aereo? Vi comporterete bene in aereo?
Sfondarsi.
Riusciremo a farci degli amici in Tanzania?
Sì.
E poi, proprio alla vigilia della partenza di questo viaggio di lavoro, ma con marito e figli al seguito, In un paese che non ho mai visto e per fare un programma completamente nuovo, ecco che emergono tutta una serie di preoccupazioni. Riusciremo a gestire figli, viaggio e io pure il lavoro? Non sarà un'esperienza troppo forte per i bambini? Saremo in grado di affrontare tutti i possibili imprevisti che potrebbero succedere? Per mia fortuna posso attingere ad una personale scorta di africanità casalinga che mi aiuta a calmare queste ansie.
Certo, le preoccupazioni ci stanno, anch'io sono bello teso a tornare in Africa dopo tanto tempo, però in Lingala, una lingua che si parla in Congo, c'è un'espressione bellissima che mi è sempre rimasta a cuore, che dice malembe malembe, piano piano, un passo alla volta, e si rifà tutto.
E allora un po' alla volta, senza fretta, pole pole, come si dice in Swahili, siamo partiti. Se siete curiosi, da lunedì 26 agosto, con Radio Jumbo, vi racconteremo ogni giorno qualcosa del nostro viaggio. Seguiteci in onda, in podcast, sui social di Radio Popolare e di WeWork.
Radio Jumbo torna lunedì per la puntata numero 1. Alla Tanzania sarà milanese. Come si dice, se ne can au revoir, ci vedremo.
Sì. Sì, sì.
Senti, grazie di tutto.
Grazie a te
per quello che ci hai dato.
Beh,
in redazione.
E
spero prestissimo. Come abbiamo detto, sarà un autunno caldo in Francia, a Parigi.
Sì.
E tu sarai una testimone.
Esatto, spero sentirvi ancora presto.
Bene,
anch'io.
Grazie Roxanne, grazie e buon
te.
Ritorno in Francia,
grazie,
in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste, je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver.
Tra pochissimo, Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli. Noi ci diamo appuntamento lunedì, sempre alle ore 15, per Traditi dalla Fretta. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon weekend.
Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi. Pense à moi.
problème et couru jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver.